Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, l'editoriale, parliamo di 10 anni dalla legge che aveva istituito le unioni civili tra persone stesso sesso in Italia, e diciamo appunto come è stato una tappa intermedia di una lotta che ovviamente non è affatto finita, ma che è solo cominciata, come dicono le persone che si occupano di questo tipo di diritti. Per l'approfondimento abbiamo parlato con Ginevra Fettolini, che è la curatrice di un'iniziativa che nasce il 27 di questo mese, la BiblioArt, che nasce all'interno di un posto molto importante, uno spazio culturale molto importante di Vimercate, lo spazio Earth in via Manina 2, che ci racconta appunto questa nuova iniziativa di una biblioteca aperta al pubblico sui temi dell'arte. Poi, come sempre, notizie dall'Italia e dal nostro territorio, e infine per la rubrica degli esteri, il nostro sguardo oltre il cortile, abbiamo parlato della batosta subita dai laburisti nelle elezioni amministrative della Gran Bretagna. Abbiamo parlato dell'insediamento di Peter Magyar in Ungheria e quanto c'è, diciamo, di discontinuità rispetto al precedente quindicennio di Viktor Orban, e infine, ovviamente non potevamo farne a meno, abbiamo parlato della visita di Donald Trump a Xi Jinping a Pechino.
Punto e a capo.
Il 20 maggio prossimo l'Italia celebra i 10 anni della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 70 del 2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Trattandosi della prima grande riforma del diritto di famiglia dal 75, ai tempi c'era ben che di festeggiare, come se la lentezza della politica e il progresso dei diritti civili fossero fenomeni a cui rassegnarsi, da tenere sempre sullo sfondo, immobili come in un quadro. Vale la pena ricordare che a quella legge non si è arrivati per la lungimiranza di qualche politico, ma per l'attivismo, neanche troppo slanciato per la verità, dei giudici, che soli hanno saputo dare sostanza ai diritti civili fino ad allora previsti solo nelle dichiarazioni di qualche politico. Quindi la legge non la si deve esclusivamente a Matteo Renzi o al Partito Democratico che l'hanno votata, la legge la dobbiamo anche ai giudici, alla Corte Costituzionale, alla Corte di Cassazione e anche a qualche tribunale di merito che ad un certo punto hanno dato attuazione alla Costituzione, all'articolo 2, che parla dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, all'articolo 3 sull'uguaglianza e infine all'articolo 29 che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, quest'ultimo sempre usato contro i diritti delle persone LGBTQ+, come se si potesse usare liberamente la Costituzione per discriminare un gruppo sociale. La legge la dobbiamo agli avvocati e agli avvocati di Rete Lanford, Avvocatura per i diritti LGBTQ+, che con conoscenza, sapienza e visione hanno costruito la formula giuridica grazie alla quale le corti sono potute giungere a una naturale conclusione che anche le persone omosessuali hanno diritto fondamentale al libero sviluppo della persona e alla vita di relazione, e dunque di vivere liberamente in una condizione di coppia, ottenendo il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Approvare una legge era dunque un obbligo costituzionale del legislatore. Sono parole del 2010, ma la battaglia per i diritti civili è iniziata molto prima. È iniziata quando le persone trans e le persone omosessuali hanno smesso di nascondersi. È iniziata nel 1969 con la rivolta di Stonewall a New York e in Italia con la pionieristica legge del 1982 sulla rettificazione dell'attribuzione di sesso, che ha facilitato l'accesso di molte persone trans alla transizione di genere. La battaglia è poi proseguita con la celebrazione nel 1992 di 10 matrimoni gay, 9 tra uomini e 1 tra donne, in Piazza della Scala a Milano. Celebrazione simbolica, certo, ma carica di visibilità ed emozione. Gli anni che seguono sono segnati dal silenzio del legislatore, dagli insulti dei politici a tutti i livelli. Se potessimo mettere insieme un bestiario della politica italiana, un capitolo sarebbe sicuramente dedicato alla catena di affermazioni omo, lesbo, transfobiche che hanno caratterizzato decenni di discorso pubblico nel nostro paese, e quella dell'essere contro natura è solo la più raffinata. Non solo, la battaglia per i diritti civili non riguarda solo il riconoscimento della vita di coppia, ma anche i diritti individuali e soprattutto quelli delle famiglie omogenitoriali, che oggi, assieme alle persone trans, sono sotto attacco in molti paesi che si professano democratici. La democrazia non è solo l'elezione del Parlamento, è soprattutto Stato di diritto, rispetto ed equilibrio tra poteri, pluralismo. Tutte cose che la destra e l'estrema destra vogliono distruggere perché costituiscano l'unica barriera all'accumulazione forsennata del potere politico e della ricchezza economica da parte di pochi. Fortunatamente il governo Meloni sta miseramente perdendo la sua battaglia contro i diritti civili con la Corte Costituzionale che con diverse sentenze in materia di riconoscimento del legame genitoriale della madre non biologica di adozione si è messa di traverso al tentativo di demolire le famiglie omogenitoriali. Spontare le famiglie altrui è più difficile di quanto si pensi, specie quando c'è di mezzo chi la Costituzione la prende sul serio e i diritti, una volta conquistati, hanno la fastidiosa abitudine di non lasciarsi cancellare con decreto o con circolare ministeriale. C'è da festeggiare dunque, non perché la legge del 2016 sia perfetta e completa, ma perché è un piccolo tassello nella costruzione di una giustizia sociale per le persone LGBTQ+, di cui il nostro paese ha disperatamente bisogno e di cui oggi non può fare a meno. Il matrimonio egualitario, che è pure un obiettivo da raggiungere, è ancora lontano, ma non sarà comunque un traguardo vero finché non avremo protetto i soggetti più fragili della nostra comunità dalla discriminazione, dalla segregazione e dalla violenza. Pensiamo alle persone trans e intersex, ai bambini delle famiglie genitoriali, a tutti i gay e le lesbiche ancora nascosti che vivono nel silenzio e nell'angoscia. La battaglia non è affatto finita, è solo cominciata.
Le notizie.
5 anni di lavoro, centinaia di organizzazioni e stakeholder coinvolti, 4 ambiti di intervento, sono i numeri dell'Agenda della Disabilità Italia, un progetto di rilevanza nazionale promosso dalla Consulta per le persone in difficoltà, CPD, e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È stato presentato a Torino nell'ambito di un convegno intitolato Dalla responsabilità all'impatto, imprese e organizzazioni che cambiano il mondo della disabilità. L'Agenda della Disabilità Italia istituisce un corso di alta formazione in programma da giugno a novembre dedicato ai temi della disabilità, dell'inclusione e della disability management, con particolare attenzione ai contesti organizzativi e alla generazione di impatto positivo. L'obiettivo è quello di rafforzare le competenze e le capacità di azione degli enti coinvolti nell'attuazione di pratiche più consapevoli e inclusive, in coerenza con i principi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibili. Si tratta di uno dei primi percorsi del suo genere, strutturato in modo innovativo e strettamente collegato a numerose realtà già attive sul territorio. Si legge in una nota stampa della Consulta per le persone in difficoltà.
La previdenza come un tema che tocca da vicino inclusione sociale, stabilità economica, qualità della vita, anche lo scoglio delle pensioni del futuro. Da queste macro tematiche è partito l'incontro Pensione e Welfare, prendersi cura del futuro a Trento. L'evento organizzato da Dita Solidale ha acceso il confronto su questi aspetti sempre più centrali anche alla luce dei cambiamenti economici e sociali che coinvolgono cittadini, enti del terzo settore e organizzazioni impegnate nell'inclusione e nella formazione. Lavoro e previdenza sono due temi che si incastrano a pennello, aperto a Giuseppe Ambrosio. I lavoratori sociali sono diventati indispensabili, si sentono però abbandonati, spesso non viene riconosciuto il peso del lavoro che stanno facendo. Dal rapporto annuale IMSS 2025 si legge che ci sono 3,4 milioni di social workers, ossia i lavoratori sociali del settore dell'istruzione, della salute e della cura, che sono cresciuti di circa il 4% all'anno negli ultimi 5 anni. Il 72% degli enti del terzo settore ha avuto negli ultimi 2 anni difficoltà a reperire personale che si occupa di cura, c'è proprio una mancanza di candidati, si prevede infatti una carenza di educatori nei prossimi anni, un mondo molto vasto nella domanda ma che sta vedendo una carenza nell'offerta.
Un bosco che cresce su un pascolo abbandonato è un segnale di ripresa della natura, non si può negare, ma l'espansione delle foreste favorisce alcune piante e ne penalizza altre, come molte orchidee autoctone che per secoli hanno beneficiato degli sfalci gratuiti dei ruminanti e della manutenzione degli allevatori. I fertilizzanti provenienti dall'agricoltura intensiva dal canto loro hanno alterato i suoli, riducendo il numero di specie spontanee adatte agli ambienti più poveri di nutrienti, sia quando interferiscono sia quando tolgono il disturbo. Le attività umane non sono mai neutrali e hanno il potere di condizionare gli ecosistemi. Negli ultimi 60 anni le comunità vegetali sono cambiate in tutta Europa, aumentano le piante che richiedono terreni più fertili e che tollerano l'ombra, mentre le acquatiche si avviano al declino. Svaniscono le specie evolute in habitat come le zone aride o le praterie. Le ricerche 60 Years of Plant Community Change in Europe, pubblicata sulla rivista scientifica Science Advance, è il più ampio studio di questo genere mai condotto a livello europeo. Più di 30 botanici da 13 paesi hanno esaminato quasi 650.000 rilievi a circa 18.000 serie storiche. Nelle conclusioni si legge che l'aumento dei livelli di azoto nel terreno è uno dei principali fattori che alimenta i cambiamenti nelle dinamiche competitive della comunità vegetali, offrendo una sponda fertile alle specie generaliste e nitrofile, dotate di un'efficiente capacità di assorbimento dei nutrienti rispetto ad altre adattate a terreni più poveri.
che sia una delle zone più inquinate d'Europa, chiusa tra le Alpi e gli Appennini, dove le polveri sottili e altre sostanze ristagnano, è già emerso. Ora un nuovo rapporto redatto da Greenpeace Italia conferma che la pianura padana, cuore della zootecnia del paese, le emissioni rimangono stabili. Non crescono ma nemmeno diminuiscono, ma la stabilità delle emissioni non equivale a sostenibilità, piuttosto indica una fase di stallo. Non a caso il report, condotto con il supporto del Dipartimento SFTA, Scienze Fisiche e Terra Ambiente, Università di Siena, e dell'Unità di Ricerca Ecodynamics Group, si intitola Padania Avvelenata. La responsabilità maggiore ricade sugli allevamenti dei bovini, che da soli generano l'84% dei gas serra del settore e quasi due terzi dell'ammonia. L'impatto non è solo ambientale ma anche di salute pubblica, scrive Greenpeace. Si tratta di un territorio avvelenato dalle emissioni degli allevamenti intensivi che tra ammoniaca e gas serra contribuiscono a modificare il clima e inquinano aria, acqua e suolo.
Un giorno dopo l'insediamento del nuovo Parlamento e le elezioni di Peter Magyar a primo ministro, migliaia di persone hanno festeggiato e festeggiano ancora Budapest, la giornata dell'Europa e il 22esimo anniversario dell'adesione all'Ungheria all'Unione Europea. Per la giornata dell'Europa gli organizzatori hanno preparato un ricco programma con numerosi appuntamenti, tra cui concerti. Come da tradizione, ad aprire la manifestazione è stata una corsa. Questa volta il runner hanno affrontato una mezza maratona. Nel frattempo, nel Parlamento ungherese è tornata la bandiera dell'Europa, messa al bando dal precedente primo ministro Viktor Orban.
Il Parco di Monza si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più amate dagli animalisti brianzoli. Domenica 17 maggio torna infatti la Quattro Passi a Quattro Zampa, Quattro Zampi, la storica marcia organizzata da Impa Monza e Brianza, giunta quest'anno alla sua 32esima edizione. Un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno richiama centinaia di persone e cani per una passeggiata all'insegna del rispetto della tutela degli animali. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Monza, della provincia di Monza e Brianza e della Reggia di Monza, vuole essere non solo un momento di festa, ma anche un'occasione di sensibilizzazione contro l'abbandono estivo e ogni forma di maltrattamento animale. Il ritrovo è previsto dalle ore 14 presso la porta di Vedano all'Ambro, ingresso principale dell'autodromo di Monza. Da quell'orario sarà possibile effettuare l'iscrizione dei cani partecipanti rigorosamente a guinzaglio.
Preoccupano ancora le sorti della STM Microelectronics di Agrate Brianza. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto l'audizione urgente in quarta commissione attività produttive del Consiglio regionale della Lombardia per discutere della situazione dello stabilimento. Ad annunciarlo è stata la consigliera regionale Paola Pizzighini, che ha espresso preoccupazione per il clima interno all'azienda dopo il licenziamento di una rappresentante RSU eletta dai lavoratori. Secondo Pizzighini, l'episodio avrebbe contribuito ad aumentare le tensioni nello stabilimento e solleverebbe interrogativi sul rapporto tra azienda e rappresentanze sindacali.
I lavori per l'autostrada pedemontana ormai è chiaro che non potranno iniziare prima dell'estate. Il sindaco di Cesano Maderno, Gian Piero Bocca, fa il punto su una situazione che, nonostante gli annunci, resta ancora appesa a troppe incognite. La tratta B2, che comporterà l'attraversamento della Milano-Meda, non è pronta a partire e non lo sarà finché non verranno chiuse tutte le partite aperte, a cominciare dalle bonifiche ambientali. Il cronoprogramma dettagliato, atteso per metà maggio, non è ancora arrivato. Nel frattempo sono partiti solo i lavori esterni, ma soprattutto pesa un'interferenza definita molto importante dal sindaco, lo spostamento del gasdotto Snam, che porta il gas a tutta la città. Un intervento delicatissimo, senza il quale non si può procedere con la lavorazione principale. In settimana si è riunito al tavolo con associazioni ambientaliste, ARPA, Pede Lombarda e Pede Montana, insieme a Bocca, Luca Sant'Ambrogio, sindaco di Meda e presidente della provincia, William Ricchi, consigliere comunale di Barlassina. È stato condiviso lo stato di avanzamento delle bonifiche, l'80% del lavoro è fatto, ma alcune celle devono ancora essere trattate nuovamente. Finché non si chiude quello, spiega Bocca, è ben difficile che inizino i lavori. Anche una volta chiuse, servirà l'omologazione della provincia, ulteriore passaggio che richiederà tempo.
Il sindaco di Arcore, Maurizio Bono, stretto tra correnti interne, mal di pancia diffusi e ribelli in libera uscita, ha scelto di mettere tutto in freezer. Le deleghe degli assessori, infatti, sono state azzerate in un colpo solo, non per la crisi dichiarata, sia chiaro. Quella sarebbe una definizione troppo netta, quasi scolastica. Qui siamo piuttosto nella più fluida delle situazioni amministrative. La fase di riflessione attiva, tradotto dal politichese contemporaneo, si congela tutto sperando che nel frattempo il problema si dimentichi da solo. La decisione verrà comunicata alla maggioranza in una riunione con i consiglieri. Da una parte il sindaco intento a spiegare che si tratta di una scelta di metodo, dall'altra gli assessori che scoprono di essere stati messi in stand-by. Nel mezzo la maggioranza che prova a far finta di niente mentre controlla ossessivamente il calendario. 24 maggio, data cerchiata in rosso per lo scioglimento del Consiglio Comunale.
L'approfondimento.
E oggi per l'approfondimento parliamo di un'iniziativa culturale che riguarda il territorio del Vimercatese e in particolare di Vimercate. C'è una realtà che è ormai consolidata, che era nata nel 2011, lo spazio Earth è in via Manin 2, spazio dove abbiamo potuto in questi anni vedere delle bellissime mostre di pittori, delle mostre d'arte, anche degli incontri in quali si parla di arte. Diciamo che è un'iniziativa che non ha tanti paragoni in zona, quindi veramente un punto di riferimento che va oltre i comuni di Mercate. Questa iniziativa si arricchirà a partire proprio da questo mese, il 27 di maggio di quest'anno, ovviamente, verrà aperta una biblioteca, BiblioHeart. Però meglio che lo chiediamo alla persona che la curerà, la responsabile di questa biblioteca, che è Ginevra Fettolini. Buongiorno Ginevra.
Buongiorno, ciao a tutti.
Ecco, io ti chiederei, anche se sul nostro territorio è conosciuto, anzitutto di raccontarci un po' lo spazio artistico che appunto è il 2011 e c'è a Vimercate, raccontarci un po' cosa è per poi arrivare appunto a parlare della biblioteca.
Certo. Allora, l'associazione ART nasce, come avete detto voi, nel 2011, quindi quest'anno sono ben 15 anni che insomma agiamo e organizziamo. È un'associazione culturale, quindi al suo interno diciamo che la cosa principale, che l'attività principale che svolgiamo è l'organizzazione di mostre, perché comunque abbiamo appunto una sede fisica che ci permette di curare, di organizzare mostre di qualsiasi tipo, perché comunque abbiamo presentato artisti storicizzati come Gilardi, Dubuffet, Meloni recentemente, e poi invece anche artisti emergenti. Comunque abbiamo anche diversi progetti al nostro interno, come Art Lab, che si dedica ad esempio a artisti under 30, quindi organizziamo anche collettive, progetti, e oltre a questo abbiamo anche la possibilità, appunto come dicevate anche voi, di tenere degli incontri inerente appunto all'arte principalmente, perché ovviamente è un po' il nostro scopo principale, ma comunque anche sulla filosofia, musicali, insomma è uno spazio che mira proprio a promuovere la cultura a 360 gradi.
E adesso appunto la nuova iniziativa, questa BiblioArt, che partirà appunto dal 27 maggio, che va a arricchire, va a completare in qualche modo la vostra proposta culturale. Raccontaci un po' che cosa troveranno le persone che si recheranno da voi, che intenzione avete, soprattutto che tipo di materiale verrà raccolto e proposto al pubblico.
Sì, allora, l'idea della biblioteca poi è nata proprio perché appunto ci siamo resi conto che molte volte ricevevamo delle richieste, soprattutto dagli studenti, di cataloghi di mostre che avevamo appunto ospitato o curato noi, che potevano appunto servirgli per aiutarli con gli studi oppure con le tesi.
Certo.
Quindi da lì ci è venuta un po' questa idea, abbiamo deciso di appunto creare questa biblioteca. Di base sarà divisa in tre ambiti. Le nostre pubblicazioni, quindi ovviamente quelle delle mostre che abbiamo curato noi, la storia, l'arte locale, gli artisti locali, che sarà un po' la caratteristica principale che distinguerà la nostra biblioteca da altre, ovvero quindi che è quella di promuovere artisti del territorio lombardo, perché comunque ci siamo accorti che soprattutto per quanto riguarda i cataloghi è davvero difficile trovare dei cataloghi di mostre specifiche, sia di artisti contemporanei o comunque artisti meno conosciuti attivi anche ora, sia di artisti comunque più storici, quindi di fatto concentrarci su questa cosa è un po' stata la nostra priorità. E poi ovviamente ci sarà anche una parte dedicata all'arte generale, quindi libri di storia dell'arte, manuali, enciclopedie, che comunque servono anche quelle sempre a dare un po' un aiuto, ecco, a chiunque sia appassionato o comunque chi voglia studiare, chi voglia anche più incuriosito, ecco, da questo mondo, ecco. Di base questa qui è un po' l'idea.
Certo, beh, no, una bella idea, ma avete già deciso come sarà consultabile questo materiale, come si potrà appunto accedere a questa raccolta?
Allora, noi in questo momento siamo già entrati nel sistema bibliotecario nazionale. Abbiamo in questo momento catalogato, tra l'altro cosa che ormai sto facendo quasi un altro giorno strombattuto, perché comunque il materiale è tanto. Abbiamo già catalogato più di 2700 libri e sicuramente, allora, per un primo momento saranno consultabili per lo più in loco. Sì. Mentre invece poi ci sarà poi la possibilità, appunto, di prendere libri in prestito e di consultare anche manuali online.
Biblioteca in piena regola, allora.
Esatto.
Quindi ricordiamo le coordinate, questa BiblioArt che nascerà nello spazio ARC in via Manin 2 a Vimercati dal 27 di questo mese. Ringraziamo Ginevra Fettolini, che sarà la responsabile di questa iniziativa, quindi eventualmente la persona alla quale puoi fare riferimento per chi avrà bisogno, chi avrà piacere di consultare questo materiale prezioso. Grazie Ginevra.
Grazie.
Oltre il nostro cortile.
E siamo al momento di dare il nostro sguardo oltre i nostri confini, oltre il nostro cortile, un cortile che si allarga nell'estremo oriente, sempre di più ad oriente, ma anche a nord. Anzi, partirei proprio dal nord, da quello che è successo nello scorso weekend praticamente, ovvero le elezioni in Gran Bretagna. Erano elezioni amministrative e, Alfredo, a volte ritornano, cioè non paghi.
Incredibile, è una specie di gatto Nigel Farage.
Sì, esatto. Sì. Non paghi di aver pagato già, scusate il gioco di parole, una devastante Brexit, hanno rivotato il rinato partito di Farage, questa volta di estrema destra, anti-immigrati, eccetera, dove raccoglie un terzo dei voti, che però sappiamo che per il gioco della legge elettorale inglese, che si basa soprattutto su collegi uninominali, fa sì che gli altri, infatti lui ha dichiarato felicemente, abbiamo distrutto il bicameralismo. Sì. Scusatemi, non il per l'alternanza.
Sì, siamo all'amministrativa qua comunque, è un'altra storiella.
Certo, certo, poi vedremo che accade. Comunque Starmer rimane fermo al suo posto e così va bene. Dalla Gran Bretagna spostiamoci ad est, quindi abbiamo
Mitte
detto...
Mitte l'Europa,
andiamo infatti da Magyar, o come diavolo si pronuncia,
Magyar,
scusate,
che
Magyar.
Che vuol dire ungherese.
Ungherese
vuol dire ungherese.
Ah, ottimo, sì. Quindi lui è il cittadino per eccellenza. Nuovo, ha preso il posto di Orban, si è insediato, diciamo ci sono delle cose anche divertenti, no? È stata rimessa intanto la bandiera europea che mancava da quando c'era Orban, quindi da quasi 15 anni, no? Dobbiamo dire da 10 forse, perché i primi 5 ancora
era
Orban
tranquillo,
era abbastanza...
Il Partito Popolare era ancora tranquillo.
Esatto, ma poi ci sono delle altre cose divertenti, diciamo. Tu poi ci racconti anche delle cose divertenti, ma una roba seria, che ha detto non userò mai più il veto per bloccare, e questo già un cambio di passo molto importante.
Assolutamente.
Ci siamo tenuti per ultimo, diciamo, l'estremo oriente più ghiotto, no? Quello più ricco anche in questi giorni.
Bandiere, inni, bambini festanti, tappeti rossi.
Esattamente così, sappiamo che questo è molto gradito al No King o King americano, perché sapete benissimo come ormai gli americani vedono Trump, e gli altri di conseguenza, quelli che un pochettino vogliono addolcirlo, lo trattano così. Ed è il caso di Xi Jinping, che da un lato ha mostrato la carota, ma dall'altro ha tirato fuori il bastone.
Sì, infatti ancora non sappiamo bene, ovviamente non sapremo mai cosa sono detti nelle riunioni, tra l'altro riunioni che rispetto al protocollo sono andati molto più per le lunghe. La prima riunione era prevista in un'ora, è durata due ore, quindi si sono detti parecchie cose. Donald Trump è arrivata con una corte di oligarchi della West Coast, Elon Musk spiccava su tutti, ma anche quelli dell'Apple, di Nvidia, eccetera. È arrivato da commesso viaggiatore sostanzialmente. La sua idea era che la Cina firmasse dei contratti e dimostrassi, diciamo, apertura verso i bisogni suoi di tirar su l'economia americana, magari comprando qualche migliaia di aerei, promettendo di comprare soia, cioè tutte quelle cose che la Cina non ha fatto in quest'ultimo periodo come ritorsione contro le sanzioni statunitensi. L'agenda cinese probabilmente era diversa. Anzitutto diciamo che per i cinesi questo viaggio ha un altissimo valore simbolico, che lo stesso Trump ha sottolineato dicendo che sarà ricordato come il vertice più importante della storia, cioè più di Yalta, non avete la pace di Westfalia, no, questo è il vertice più grande della storia. Ma per i cinesi cosa vuol dire questo? Che finalmente gli Stati Uniti in qualche modo hanno sancito pubblicamente che al mondo ci sono due potenze e che se non collaborano tra di loro questo mondo non è governabile. I cinesi hanno lasciato fare, ovviamente non potevano fare altrimenti, ma si sono tenuti alla larga di mischiarsi nei disastri di politica estera di Donald Trump di questi anni. Ricordiamo la pace in Ucraina in 24 ore, la ricostruzione di Gaza, la vittoria contro l'Iran nella guerra, c'è un disastro dietro l'altro, a dimostrazione che con le armi ormai non riesce più a creare un ordine in questo mondo, e la Cina nel frattempo ha dimostrato tra l'altro una grande resilienza economica, perché gli analisti che pensavano che il blocco dello stretto di Hormuz, che tra l'altro ieri è stato aperto per qualche ora per far passare 30 navi cinesi, che il blocco dello stretto di Hormuz mettesse in ginocchio la Cina. Calcolo totalmente sbagliato, perché la Cina comunque aveva già previsto una serie di cose e non è affatto in crisi. Quello che è un po' più in crisi è l'economia statunitense. Comunque Xi Jinping è stato chiaro, nell'agenda cinese c'era la vicenda di Taiwan. Se potrebbe sembrare lana caprina, ma loro volevano che Donald Trump dicesse che Taiwan non può essere indipendente. Finora hanno detto che loro non avrebbero appoggiato l'indipendenza, ma da dire sono quelle sottigliezze diplomatiche per la Cina. Quella deve essere una partita chiusa sul fatto che Taiwan prima o poi, i cinesi al momento non hanno intenzioni belliche, prima o poi dovrà rientrare nella grande patria cinese. Cosa si porta a casa Trump? È difficile saperlo, perché la Cina ovviamente in modo aperto non dirà mai nulla sul conflitto, soprattutto su quello iraniano che preoccupava Donald Trump, anche se hanno detto un paio di cose, che sono d'accordo sul fatto che l'Iran non deve sviluppare le armi nucleari, ma questo lo sappiamo dai tempi di Obama, perché era quello che già aveva firmato l'Iran ai tempi di Obama, poi fatto saltare Donald Trump, e che lo stretto di Hormuz dovrebbe essere aperto per l'intercambio, eccetera, e quelle due cosine che volevano gli Stati Uniti, che non sono cose da poco. Ma quello che e dovrebbe essere il succo di questo incontro è il fatto che la Cina sta proponendo una partnership agli Stati Uniti per governare il mondo assieme, cioè ricostruire una serie di meccanismi multilaterali per governare l'economia e per governare i conflitti, un qualcosa che invece in questi due anni Trump ha tentato di silurare in tutti i modi possibili. Quindi diciamo che non è un caso che Trump sia andato a Pechino e non viceversa, perché finora questa partita la stanno vincendo i cinesi. In Inghilterra invece chi non ha vinto la partita è stato Keir Starmer, che ha perso clamorosamente il partito laburista, ricordiamo che il governo erano elezioni amministrative, Reform, il partito di Nigel Farage, quella specie di animale che risorge dalle proprie ceneri dopo aver fatto la Brexit, dopo essere scomparso, dopo essere riapparso, dopo essere stato contro l'Europa, eccetera, adesso ha preso 1358 consiglieri eletti, vuol dire il più 67% rispetto alle ultime elezioni. I laburisti si sono fermati a 868 consiglieri eletti, cioè meno 1200, hanno fatto il meno 60%. I liberal democratici hanno leggermente aumentato i loro consiglieri, più 84, fermano 715. I conservatori, nessuno lo sta dicendo, ma quelli che vanno peggio sono i conservatori, 672 seggi, hanno perso 500 seggi, e i verdi sono andati molto bene, questi nuovi verdi con un ambientalista e con un vice musulmano che stanno spopolando sui social, hanno fatto più 306 seggi, ne avevano un centinaio, si sono fermati a 428, che vuol dire il 250% in più rispetto all'ultima elezione. Senz'altro i verdi sono quelli più cresciuti. Certo, sono voti che cambiano da paese a paese, perché poi il Regno Unito è formato da diversi paesi. In Scozia hanno vinto i nazionalisti, ma non hanno la maggioranza assoluta per formare il governo. Il Galles, che era una roccaforte laburista, è stata spugnata da Farage, ma ovviamente questo risultato ha aperto una grandissima voragine all'interno del partito laburiste. 80 deputati laburisti hanno chiesto le dimissioni o hanno chiesto di farsi da parte a Keir Starmer. È il suo più insidioso rivale, che era il ministro della salute, si chiama Wes Streeting, ricordiamoci di questo nome, si è appena dimesso ieri da ministro della salute per poter essere eventualmente nominato nuovo primo ministro, che sapete che in Gran Bretagna quando un governo perde se ne va il primo ministro, il subentro un altro stesso partito, perché la legislatura non cade, quindi ci sarà eventualmente un secondo governo laburista. Chi è questo West Streeting? È un moderato, viene definito un post-blairiano, quindi è un centrista moderato, non rappresenterà la sinistra del partito, che è uscita abbastanza acconciata, ma che comunque è molto attiva all'interno del partito. I giochi sono aperti, la Gran Bretagna comunque resterà stabile, casomai cambierà appunto il primo ministro, ma ovvio che c'è da considerare cosa succederà quando si andrà al voto di nuovo con questo aumento di Farage. Vediamo se terrà o non terrà. Nel frattempo il sindaco di Londra, Khan, ricordiamo il sindaco di origini pakistana di Londra, ha detto che la Brexit è stata la più grande, stavo per dire una parola che non si bisogna dire, la più grande idiozia che ha mai fatto un governo inglese, che bisogna rientrare e stare zitti. Infatti molti nel Partito Laburista dicono, visto che ormai il 67% degli inglesi dicono dai sondaggi che bisognerebbe rinegoziare l'ingresso nell'Unione Europea, molte voci del Partito Laburista dicono che i laburisti dovrebbero rompere gli indugi, visto che non sono stati loro a promuovere la Brexit, e annunciare chiaramente che lavorerebbero per quell'obiettivo. Vedremo, comunque la situazione è diventata piuttosto scoppiettante. Infine, velocemente sull'Ungheria, si è insediato Peter Magyar, è tornato alla bandiera, come dicevi Christian, nella bandiera dell'Europa, ma il dato più succoso di questa avvenuta cambio della guardia, tra l'altro ha scelto il giorno dell'Europa per insediarsi, è che in Ungheria c'era un ricercato, un ex ministro ungherese che si chiama Zbigniew Ziobro, che era stato accusato di aver coordinato attività criminali della comunità organizzata polacca e soprattutto stornati fondi destinati alle vittime della criminalità per acquistare i sistemi di spionaggio israeliano, famoso software che anche in Italia abbiamo conosciuto per spionare, ovviamente in questo caso per spiare i contendenti. Lui si era rifugiato in Ungheria, era stato appunto Orban a offrire il rifugio a questa persona, che è scappata alla vigilia del cambio di governo e rischiava, se tornava in Polonia, a 25 anni. La Polonia l'aveva revocato il passaporto, ma non si sa come è entrato negli Stati Uniti. Allora, se 2 più 2 fanno 4, lui rubava soldi per comprare strumenti di spionaggio israeliano, forse qualche aiutino per entrare negli Stati Uniti da qualche servizio segreto molto noto del Medio Oriente l'avrà avuto. Adesso vediamo cosa farà gli Stati Uniti, ma sicuramente non succederà un granché. Comunque Magyar ha detto che l'Ungheria non sarà più la discarica dei criminali ricercati a livello internazionale, e questo è riferito a questa persona, ma anche un avvertimento a tutta quella corte dei miracoli che aveva trovato riparo nell'Ungheria di Viktor Orbán.
Young Radio Magazine.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Muoversi, usare il digitale, allenare la mente, un'alimentazione sana e lo stare insieme. Arte, attività per la rigenerazione della terza età, è il progetto che porta benessere e relazioni nei territori. Scopri come partecipare su invecchiareinsalute.info. Programma realizzato nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo, promosse e finanziate dalla Regione Lombardia, con la collaborazione di ASST Melegnano e Martesana, capofila Consorzio CSNL, partner Cooperativa Sociale Airis, Cooperativa Il Torpedone e Acri Lombardia.